ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti ringraziamo, oh Padre, tu sei colui che ci vuole guidare verso la pienezza della vita, tu sei il Padre della vita, l'autore della vita. Ti vogliamo dire tutta la nostra riconoscenza filiale perché ci hai donato tuo figlio, a tal punto ci hai amato da non lasciarci soli, legati alla logica del mondo, ma hai voluto legarci a una logica nuova, quella del tuo figlio. Ti ringraziamo Signore Gesù perché tu attraverso il tuo dono, il dono di te stesso fino in fondo sulla croce, ci hai insegnato il cammino per raggiungere la felicità, la gioia piena, il cammino dell'amore. Ti lodiamo e ti benediciamo perché non ti sei fermato di fronte alle difficoltà, ai disagi, alle incomprensioni, alla solitudine, all'angoscia, ma hai portato fino in fondo il tuo progetto d'amore. Ti lodiamo anche perché ci hai donato lo Spirito Santo, conoscendo le nostre debolezze, e non ci hai lasciato soli. Hai voluto che sia lo Spirito a sostenerci, a guidarci e a renderci capaci di compiere quel progetto che tu ci hai affidato. Tu stesso ci hai detto, senza di me non potete fare nulla. Grazie Spirito Santo per la tua presenza in noi, grazie perché tu gridi dentro di noi, come dice San Paolo ai Romani, papà, abba, sei tu che ci dai la consapevolezza della nostra figliolanza, il desiderio di vivere nella casa che tu ci hai preparato, che è il tuo cuore. Ti chiediamo Spirito Santo di operare in noi, di ricreare in noi l'uomo nuovo, tu sei Spirito Creatore. Fa di noi delle persone che sono aperte totalmente all'amore che il Padre ci ha rivelato in Cristo e attraverso di te. E preghiamo anche te, o Maria, di vegliare sui nostri passi come madre. Tu sei la madre che Gesù ci ha dato nel momento del suo passaggio da questo mondo al Padre. Ti chiediamo di operare come madre per noi, e di condurci e di guidarci perché non perdiamo la strada. Amen. Siamo arrivati al versetto 12 e leggeremo ancora una volta pochi versetti, tre versetti, dal versetto 14 al versetto 16, che ho intitolato così. Dal versetto 12 al versetto 13, due versetti, ancora meno. Versetto 12 al versetto 13. Se ho sbagliato a leggere il mio foglietto, che ho intitolato così, abbastanza facile tirar fuori un titolo così, Sapienza di Dio e connaturalità. Cercheremo di capire come San Paolo ci sta introducendo a questa sapienza che a Corinto questi fratelli non conoscono ancora. Ancora una volta stanno inseguendo un'altra sapienza, la sapienza dell'uomo, la sapienza fatta di stima, dove sono i riconoscimenti, lo stupore. Vedremo alla fine della lettera che questa sapienza, San Paolo la contesta ancora, perché è il modo per rendersi visibili. Quando verso la fine della lettera, capitoli 12 e 13, Paolo parla dei carismi, fa tutto un elenco, lo vedremo, dove mette i carismi, fa un elenco, una specie di, come dire, gerarchia di carismi, carismi più importanti, carismi meno importanti. E a Corinto i carismi più importanti erano quelli più eclatanti, quelli che facevano più rumore, quelli che facevano aprire gli occhi e dire, oh, guarda questo qui, e Paolo li mette all'ultimo posto. I primi carismi, i carismi più importanti invece, dice Paolo, sono quelli del maggior servizio, non del maggior risalto. Vedete che sono due criteri completamente diversi. Il posto migliore non è dove risplendi di più e dove ti stimano di più, ma il posto migliore è dove servi di più. Capite che è una logica completamente opposta a quella del nostro modo di vedere le cose. E così possiamo già vedere come San Paolo qui introduce questo tipo di logica. Comincia ancora con una volta con noi. Noi, sto parlando proprio di noi. Noi chi? Noi apostoli. Noi che siamo venuti a voi, noi che abbiamo già incontrato il Signore e che abbiamo fatto un'esperienza viva dello Spirito Santo. Noi dunque, dice Paolo, non lo spirito del mondo ricevemmo, ma lo spirito, e aggiunge, quello di Dio, non soltanto uno spirito qualunque, ma lo spirito, quello di Dio. Nella traduzione italiana c'è, ma diciamo, lo spirito di Dio, ma qui c'è proprio, c'è to pneuma e poi si aggiunge to ectuteu, cioè questo pneuma, questo spirito che viene da Dio, è quello che viene da Dio. Non uno spirito qualunque, perché gli spiriti ce ne sono tanti, c'è anche lo spirito di aggressione, c'è anche lo spirito di curiosità, c'è lo spirito di frustrazione. Quanti spiriti ci sono, no? Allora San Paolo precisa, dice no, questo spirito che noi abbiamo, noi abbiamo ricevuto uno spirito che è quello di Dio, quello che viene da Dio. E poi vedremo come San Paolo preciserà quali sono le qualità di questo spirito che viene da Dio. Non è uno spirito qualunque. Ricordate quante volte anche nel Nuovo Testamento si parla di discernimento degli spiriti. Perché effettivamente c'è questo rischio. Ricordate che il cosiddetto anticristos, l'anticristo che non è una persona, ma potremmo dire è un atteggiamento diffuso, l'anticristo è uno spirito che sembra essere spirito di Dio. Cosa fa? Fa miracoli, fa cose grandiose, parla con una lingua interessante. Se voi leggete il racconto l'anticristo, un bellissimo racconto di Soloviev, è curioso perché in questo racconto si mette in scena, grosso modo vi dico in due parole, c'è un uomo straordinario nel mondo che sta facendo di tutto per mettere insieme gli uomini, riesce ad appianare tutte le animosità, riesce a pacificare le guerre, riesce a mettere insieme tutte le nazioni, c'è una vera globalizzazione. Sapete bene che questo racconto di Soloviev è stato scritto alla fine dell'Ottocento. Ora, è veramente profetico, Dunque, questa globalizzazione, tutto sta andando a posto, avremo una moneta unica, abbiamo tutto, finalmente abbiamo raggiunto tutto. E allora cosa succede? Allora manca soltanto di mettere d'accordo tutte le religioni. Allora cosa fa l'anticristo? Decide, questo signore che non era l'anticristo, attualmente cioè, non, un uomo elegante, un uomo riuscito, straordinario, cosa fa? Riunisce tutte le religioni a Gerusalemme e lì riesce a metterli d'accordo. Cioè qui a un certo punto cosa succede? Succede che si alza il vescovo di Roma e dice, visto che lui parla di umanità, di fraternità, di unione profonda, di comprensione, di appianamento di tutto, eccetera, allora dice, ma mostraci il volto di Cristo. In questo momento si è dissolto, era l'anticristo. Cioè, questo ti può fare, l'anticristo può fare tutto tranne che mostrarti il volto di Cristo. E addirittura sembra che metta a posto tutto, perché in realtà cerca di smussare quelle realtà evangeliche che in realtà, vedete che c'è questo tentativo di accontentare tutti, no? I vari gruppi di ogni tipo di potere sono tutti, trovano tutto posto in questo nostro, virgolette, mondo, no? Questo spirito del mondo, dove c'è posto per i disordini omosessuali, c'è posto per le persone di dubbia identità, capite che l'esserci posto, questo c'è posto nella Chiesa, ma chiamando le cose col proprio nome, capite? Cioè, la Chiesa non ha mai emarginato gli omosessuali, ha semplicemente detto che questo fa parte di uno dei disordini che possono essere risanati, perché Dio ha creato due sessi, non tre, quattro, cinque, dieci sessi. secondo che sapete che da ieri in Argentina hanno approvato una legge, non so se lo sapete, in cui ognuno può decidere che sesso avere. Quindi nella Costituzione è stata messa nella Costituzione il diritto che ognuno ha diritto ad essere uomo, donna, oppure transessuale, oppure riconoscersi omosessuale, cioè ci sono secondo il proprio desiderio. E guardate che questa cosa qui farà scuola, perché normalmente i cattivi maestri fanno sempre scuola, i buoni no, ma quelli i cattivi fanno sempre scuola. Quindi dobbiamo aspettarcelo che prima o poi arriveranno anche da noi, perché ormai, vabbè, già l'aveva detto, adesso con il nuovo presidente francese si spianerà in Europa questa strada, ci aveva già provato la Spagna poco prima, quindi pian piano ci si arriva, è normale. Cioè questo desiderio di armonizzare tutto, ma non cercando di riconoscere le diversità, accoglierle e chiamare le cose col proprio nome, ma smussare ogni cosa in modo tale da far apparire ciò che è non è, ciò che non è, insomma, capite? È questa mancanza di coraggio di chiamare le cose col proprio nome. Allora, noi, dice, non abbiamo ricevuto lo spirito del mondo. Quindi che cos'è questo spirito del mondo? Ne parlava già il Vangelo stamattina, il capitolo 15 che abbiamo letto, il Vangelo di Giovanni. Qual è questo spirito del mondo? È quella logica che ti dice che quello che conta non è amare, ma riuscire. È una logica vecchia questa, dove il mondo, notate bene, cosmos in greco, non è questa realtà creata, monti, valli e boschi, eccetera, no, no. Il mondo, per i greci, vuol dire anche questo, ma cosmos, prima di tutto, vuol dire ordine, oppure ordinamento. Potremmo dire è quell'ordinamento che è fondato sul riuscire, sull'emergere a tutti i costi, sul potere, sul possedere. Quello che Sant'Agostino chiamava le concupiscenze. Quelle concupiscenze che sono le realtà che conducono l'uomo alla morte. E allora questa, che è la logica del serpente, se volete, nel giardino terrestre, capitolo 3, quando il serpente si manifesta e parla all'uomo, l'uomo e la donna insieme, qual è la proposta? Dio ti ha fatto una proposta, ti dice che la proposta per essere felice è quella di ricevere tutto per amore. Ricordati che Dio ti ha imbrogliato, se vuoi vivere, guarda che se vuoi vivere, lui ti dice che morirai, no no, anzi tu non morirai, perché deciderai tu dove stai il bene e dove sta il male, cioè ricordati che sei tu che decidi, il bene e il male non sono realtà già stabilite, ma tu ogni volta puoi decidere, capito il relativismo, puoi decidere dove sta il bene e dove sta il male, e il primo bene è questo, ricordati che la vita è una realtà che tu devi prendere, non ricevere. Non è un dono che ricevi, ma qualcosa verso cui allungare la mano. Allora Eva allungò la mano, prese, vide che era buono, che era bello, quindi non che era giusto, ma che era buono e bello. Bello da vedersi, buono per acquisire la conoscenza, e dunque faccio. Non è un valore etico, ma è un valore semplicemente estetico, qualcosa che mi piace, qualcosa che mi va, faccio le cose che mi vanno, non le cose che devo, ma le cose che mi vanno, le cose che mi piacciono. Cioè il lasciare che la mia vita scorra non secondo i criteri del bene o della vita, dare la sua, ma piuttosto lasciare che la mia vita scorra secondo i criteri del piacere, della emozionalità. Mi piace, non mi piace, mi emoziona, non mi emoziona, mi sento, non mi sento, e che è una delle regole del nostro mondo, no? Uno va da uno psicologo e ha dei problemi, ma guardi, lei non deve avere questi problemi, se si sente lo faccia, cioè qualunque cosa, ti senti lo fai. Quante famiglie sfasciate, mi diceva un amico, Sì, abbiamo fatto fatica a stare insieme, io e mia moglie per molti anni, abbiamo 3 figli, eccetera, eccetera. A un certo punto è andata da una psicologa e le ha detto tutte le sue difficoltà, la fatica, andare d'accordo. È chiaro che la psicologia è stata fatta per alleviare le sofferenze, non per risolverle. Ricordiamoci, ma io ho studiato psicologia, quindi questa è la cosa. Il Vangelo no, il Vangelo è stato fatto, Gesù è venuto non per alleviare le sofferenze, ma è venuto per aiutarti ad affrontare la sofferenza e superarla. La psicologia non ti aiuta ad affrontare la sofferenza e superarla, ma ad alleviarla, è un po' come la pastiglia. Tu prendi la pastiglia, ti passa il mal di pancia, ma non risolvi il problema del mal di pancia. È soltanto quando tu cominci ad affrontare, accetto di avere il mal di pancia, e però pian piano comincio a cercarne le radici e poi affronto e quindi mi faccio una ragione, vuol dire che devo stare attento a questo cibo, a quest'altro, comincio a fare. Ora la psicologia dice, hai questo problema? Ok. Vedi che questo coso ti fa problemi, eliminalo, toglilo. Questo tuo marito non è così, ma guardi, perché non va a vivere da sola? È giusto che lei finalmente tiri fuori tutte le sue, lei ha diritto a tutti i suoi valori, bisogna che lei si realizzi come donna, e questa qui, giro di pochi mesi, ha piantato figli e marito, ha cominciato un altro tipo di vita. E dice, ma è impazzita. L'incontro con questa psicologa, non riconoscevo più mia moglie, ma è normale. Mi ricordo ragazzi adolescenti, poco più che adolescenti, 18-20 anni, un momento di difficoltà nella sua identità sessuale. Dallo psicologo, ma se tu ti senti questa attrazione, fallo. Non erano omosessuali, lo sono diventati, e per uscirne poi ce n'è voluto, adesso sono sposati felicemente, hanno anche dei figli, ma ti mandano a fare questa esperienza, perché? Ti senti, fallo. È giusto che tu faccia questo, almeno non sei più frustrato, no? Non devi reprimere le tue sensazioni, le tue emozioni, tirale fuori, capite? Ti senti, fallo, non ti senti, non fallo. Pensate se noi applicassimo alla vita questo principio, cioè eliminare ogni tipo di difficoltà nella vita. Per prima cosa io non sarei andato a scuola. Mamma, non mi sento di andare a scuola. Non ti senti, non andare. Vi sentite andare a lavorare voi al mattino? No, non ti senti, non andare. Perché cosa serve da lavorare, non andare? Se ti senti lo fai, Però è strano che questo noi lo applichiamo spesso alla vita di spirituale, no? Ah, guardi, io non mi sento di pregare, piuttosto che pregare senza sentirmi è meglio non farlo, ma chi l'ha mai detto? Se le mogli qui presenti avessero fatto da mangiare ai loro mariti solo quando si sentivano, i loro mariti avrebbero mangiato ben poche volte. Ma perché penso che non è il sentire o il non sentire che deve guidare la nostra vita, ma è il volere. È la decisione del bene, è il bene che guida la mia vita, è il desiderio di bene. Allora capite che siamo in una logica diversa, abbiamo la logica cosiddetta tu cosmu del mondo, che è la logica del se ti va fallo, anzi più ti va e meglio è, e l'altra logica che invece è la logica dello spirito di Dio, che è se il chicco di frumento caduto in terra non muore e rimane solo, se muore produce molto frutto. Ora San Paolo non sta proponendo qualcosa di suo, Paolo ha assimilato profondamente l'insegnamento di Gesù, ha incontrato Gesù sulla via di Damasco e non sta se non dicendo ciò che era chiuso nei Vangeli. Gesù ti sta proponendo una via alternativa, non è la via facile, è la via che va controcorrente, è un andare in una direzione che non è quella del buon senso comune, chiamiamo così, no? Il nostro mondo sta preparando degli onesti atei, tra virgolette, ma noi non siamo chiamati ad essere degli onesti atei. Cioè, ma che cosa faccio? La domanda è sempre questa, no? Ma che cosa faccio di male? No? Oppure che male c'è? Questa è la domanda dell'onesto ateo. Il cristiano è come faccio a vivere il dono totale di me fino a consumarmi per amore? Questa è un'altra domanda, e questo è lo spirito di Dio, questo è il nuovo spirito, e quindi noi abbiamo ricevuto questo spirito, quello di Dio. E perché ci è stato dato questo spirito? Notate bene che San Paolo usa qui un affinché, non so se la traduzione italiana, vediamo la traduzione italiana del versetto 12, dice noi abbiamo ricevuto lo Spirito di Dio per conoscere i doni che egli ci ha elargito, e se c'è, effettivamente c'è un ina, cioè affinché, quindi affinché conosciamo le cose di Dio. Ieri sera abbiamo visto che lo spirito dell'uomo conosce le cose dell'uomo, no? Fatto l'esempio che è impossibile pensare a uno psicologo canino, perché non come fai a conoscere, devi essere un cane per conoscere la psicologia del cane, devi essere un pollo per avere la psicologia del pollo. San Paolo dice, come lo spirito dell'uomo conosce l'uomo, così lo spirito di Dio conosce Dio. Allora, questo spirito di Dio noi l'abbiamo ricevuto e quindi ci è stata data la possibilità, cosa che sarebbe esclusa, perché in fondo San Paolo, siamo a Corinto, Corinto è il, appunto, si facevano i giochi istmici, che erano i giochi in onore di Apollo, e Corinto si trova vicino a Delo, dove c'era appunto il tempio di Apollo. Quel tempio di Apollo che distingueva, conosci te stesso, cioè sappi che tu sei uomo e il tuo spirito conosce te, e solo lo spirito di Dio conosce gli dèi, quindi tu non puoi conoscere gli dèi, tu sei qui, loro sono là, gli dèi sono rigorosamente separati da te. E invece qui San Paolo dice, vedete, l'uomo, effettivamente lo spirito dell'uomo conosce l'uomo, ma noi abbiamo ricevuto questo spirito di Dio, perché? Perché Dio vuole che noi conosciamo le cose di Dio. Dio ci vuole. Allora, notate bene che il conoscere le cose di Dio non è semplicemente un sapere intellettuale, ma conoscere le cose di Dio vuol dire avere comunione con Dio. Il verbo conoscere nella Bibbia non è il verbo del sapere intellettuale, ma è curioso, perché è il verbo della relazione sessuale, dove uno entra in una relazione così profonda da diventare l'altro. Ed è la stessa cosa. Allora, conoscere vuol dire proprio questo. Quando io non conosco, anche nella filosofia scolastica, la conoscenza cos'è? La conoscenza è qualcosa che io non avevo dentro e che poi entra dentro di me, no? Quando io conosco una persona, io ero meno ricco prima e avendola conosciuta sono diventato più ricco. Le cose che lei mi ha comunicato sono entrate in me e io gli ho comunicato alcune cose, e quindi è un modo per avere una comunione più profonda, una relazione più profonda. E allora la stessa cosa, questo stesso verbo conoscere viene usato per la conoscenza di Dio. Allora, se Gesù dice, se voi conosceste me, conoscereste anche il Padre, cioè se voi aveste una relazione profonda con me, se voi aveste dentro di voi questo amore che di cui è pieno il mio cuore, certamente voi avreste una relazione profonda anche col Padre, perché io e il Padre siamo una cosa sola. Allora, questo spirito che noi abbiamo ricevuto ci è stato dato perché conosciamo le cose di Dio, cioè perché entriamo nella logica di Dio, perché facciamo un'esperienza viva di Dio. San Paolo arriverà a dire poi, proprio grazie a questo spirito che abbiamo ricevuto, e del resto a che cosa si riferisce a San Paolo questo spirito? Ve l'ho già detto, il battesimo. Cosa vuol dire? Purtroppo in italiano, ma anche in francese, o comunque in tedesco no, il verbo battezzare a noi non ricorda niente, è semplicemente una traslitterazione dal greco, si dice baptizo. In latino si dice battizzo, in italiano battezzo, in francese si dice baptisé, stessa cosa. Allora, però se uno vuol capire che cosa vuol dire battezzare, in realtà battezzare vuol dire immergere in greco, immergere, tant'è vero che in tedesco si dice taufen, immergere. Allora, si tratta di immergere cosa vuol dire? Se io mi immergo nell'acqua, l'acqua penetra da tutte le parti in me, capisci? Questo è questo il senso dell'immergere, cioè vengo immerso, l'acqua è il simbolo della vita, in questa vita che è Dio. Quindi io stesso sono preso da questa vita di Dio, sono diventato tutt'uno con Dio, sono immerso in Dio. Allora San Paolo, quando parla di questo spirito che viene da Dio, vuol dire noi siamo stati immersi, noi conosciamo finalmente Dio, questo spirito che conosce Dio, ci fa conoscere Dio e quindi siamo diventati tutt'uno con Dio. Per cui dentro abbiamo il gusto delle cose di Dio, leggiamo le cose con gli occhi di Dio, non vediamo più niente con i nostri occhi, non più i nostri gusti, non più il nostro modo di pensare o di agire. San Paolo dirà più tardi, noi stessi abbiamo il sensum Christi, cioè direbbe San Girolamo traducendo dal greco al latino, noi abbiamo il gusto delle cose di Cristo, abbiamo il gusto delle cose di Dio. Potremmo dire che viene ristabilita quel gusto delle cose di Dio che aveva Adamo. Adamo, prima del peccato, prima dell'esperienza del male, aveva il gusto delle cose di Dio. Il gusto delle cose di Dio è scegliere la vita come dono e viverla come dono da ricevere e da dare. Il gusto delle cose del mondo è scegliere invece la vita come qualcosa da prendere, da conquistare, da possedere, da avere a tutti i costi, da stringere nelle mani e dire questo è mio. Sono due logiche completamente opposte, che conducono a due esiti diversi. Il primo ti conduce alla vita, perché dove c'è amore c'è vita, anche se è un passaggio di morte, se il chicco di frumento non muore rimane solo, se muore produce molto frutto. L'altro esito invece è un esito di morte, sembra di vita ma è di morte, perché apparentemente tu possiedi ma in realtà ti svuoti. È sotto gli occhi di tutti, verso dove ci sta portando, dove ci hanno portato certe logiche, potremmo dire non solo di Europa ma anche mondiali, di globalizzazione, ci hanno portato a spostare il nostro centro dai valori, potremmo dire dal Dio Trino vuol dire amore, perché Trinità vuol dire un padre, un figlio e uno spirito santo, vuol dire relazione profonda, vuol dire dono scambievole di sé, vuol dire una vita che scaturisce e che si trasmette, perché un padre che trasmette la vita al figlio, il figlio che la riceve dal padre, lo spirito santo che è l'amore tra il padre e il figlio, quindi è fecondità e vita, dal Dio Trino al Dio Quattrino, vedete i disastri del Dio Quattrino, sono sotto gli occhi di tutti, un Dio che produce vita e un Dio che conduce alla morte. Dove l'esasperazione del produrre, fare, avere, possedere e emergere a tutti i costi ti porta a queste distorsioni. Alla fine, avere 1,5 milioni di euro in banca, o averne 2 milioni, o averne 10 milioni, ma averne anche soltanto 200.000 se volete, ti fa campare di più? E se ne hai 10 milioni, camperai ulteriormente, andrai avanti, no? Ma se non hai neanche possibilità e il tempo materiale per spendere tutta questa cosa qui, cosa ti serve? Ricordate il Piccolo Principe, famoso pianeta dell'uomo d'affari. 2 più 5, 7, 7 più 3, 10, 10 più... E sta facendo, e dice, cosa fai? E dice, mi stai confondendo. E dice, va avanti, fai i conti, no? L'uomo d'affari. E poi dici, cosa fai? Sto contando quelle piccole cose che brillano nel cielo. Dici, cosa? Quali cose? I moscerini? No, le lucciole? No. Ah, che cosa? Ma quelle cose che gli oziosi guardano. Le stelle. Oh, gli oziosi guardano le stelle. No, ma io non ho tempo, non sono mica un ozioso. Gli oziosi guardano le stelle, ma io non sono un ozioso. Io sono un uomo d'affari, sono una persona seria io. E dice, cosa mi serve possedere le stelle? E cosa mi serve contare le stelle? Mi serve possederle. Ah, dice, interessante, possedere le stelle. Come fai? Vedi, io le conto, le metto su un foglio e dico che queste stelle sono mie. Poi prendo questo foglio e lo metto in un cassetto. Ah, e dice, e questo ti rende più ricco? Sì. Ah, dice, interessante. Ma decisamente, dice, le persone adulte sono molto, molto, molto preoccupanti, perché alla fine, capite, è un po' così, mi serve ad essere ricco, e dice, cosa ti serve essere ricco? Mi serve a possedere altre stelle. Ah, dice, boh. E poi, e quando le possiedi, lo pongo in un cassetto e dico che sono ricco, sei contento. Cioè, capite che siamo a queste tautologie che Sant'Esupéry nel Piccolo Principe metteva in burla, ma che noi stiamo vivendo. Siamo in questa logica del mondo, questa logica che ti ruba il tuo essere uomo, espropria, è un vero esproprio, ti espropria della tua umanità e che ti impedisce di essere veramente figlio di Dio. E allora cosa dice Paolo? E quindi abbiamo ricevuto questo spirito perché conosciamo le cose di Dio, e notate bene, adesso da questo noi c'è un altro noi, date in dono a noi, cioè questo Dio ha voluto che noi lo conoscessimo, perché quelle cose che vengono da Dio, perché noi conosciamo le cose che vengono da Dio, che sono date in dono a noi. Il verbo a voi non dirà niente, ma è caris zenta, c'è dentro caris, che vuol dire gratis. Cioè queste cose ci sono state date gratuitamente. Paolo usa un passivo per dire è Dio che ce le ha date, non è una cosa che hai conquistato tu. Se tu ti apri a Dio, se tu diventi sensibile al suo spirito, se incominci a comprendere le cose con gli occhi di Dio, Dio ti dà tutti questi doni, una sapienza nuova, ti fa vedere le cose con una novità diversa. Cioè il mondo è quello che è, però tu cominci a leggerlo con occhi nuovi, cominci a guardare le cose con occhi smaliziati, a capire che puoi avere un atteggiamento completamente nuovo. Il mondo è lì, ma è lo sguardo che cambia, capite? È come i vetri puliti rispetto alle lenzuola sporche, capite? Come dicevo ieri. Quando tu hai cominciato a pulire i vetri, oppure quando tu cominci ad accendere la luce, in realtà non è che se io accendo la luce in questo luogo cambiano le cose che ci sono dentro. Quando è buio le cose ci sono lo stesso, ma non le vedo, ma se accendo le luci comincio a vederlo. Allora, che cos'è questa sapienza nuova che Dio ci dà e che viene da Lui attraverso lo Spirito Santo, che è Spirito di Dio? È la capacità di vedere quelle cose così ovvie che l'uomo non vede perché è preso e soffocato dalla logica del mondo, che è la logica del possedere, del potere, dell'apparire, che è una logica di onnipotenza, di sostituirsi a Dio, no? Ebbene, Dio ce li ha dati a noi. San Paolo dice, noi l'abbiamo ricevuto da Dio, questa logica nuova, questa capacità di vedere le cose in maniera diversa, non più tutto visto come possibile realtà che posso accaparrare e tenere, usare queste realtà come scala per salire sempre più in alto e diventare sempre più qualcuno, ma come un'occasione che mi viene data per essere di più, non per avere di più. È il cammino che ti porta dall'avere all'essere. Perché noi spesso ci confondiamo con quello che facciamo. Viene in mente Camus, un giorno entrò nella zona di Champs-Élysées a Parigi, in un bar. Si avvicinò un cameriere, lui lo guardò e gli disse, chi sei? Ma signore, io sono il cameriere. No, tu non sei il cameriere. Ma signore, faccio il cameriere da 20 anni. Sì, tu fai il cameriere, ma non sei un cameriere. Ecco, il discorso è tra il tu sei e che cosa fai. Allora, la parola di Dio ti dice chi sei, il mondo continua a dirti, a qualificarti per quello che fai. Allora rischi di essere il meccanico, il tecnico, ma tu chi sei? Ma tu sei un figlio di Dio, tu hai una dignità grande, tu hai dei valori dentro, tu sei amato, sei uno per cui Gesù ha dato la vita, sei uno redento. E questi sono i valori che abbiamo dentro e che noi rischiamo di perdere. Allora Paolo dice, e noi queste cose, cioè queste cose che io vi ho detto adesso, che ho cercato di spiegarvi in queste due righe che abbiamo letto, queste cose le diciamo non con istruite parole di umana sapienza, ma con parole istruite dallo Spirito. Cioè, Noi vi stiamo dicendo queste cose, ma non usando quella logica umana, che è una logica che secondo gli uomini è da pazzi, ma ve lo sto dicendo queste cose con una logica completamente nuova, che è la logica invece che viene suggerita dallo Spirito, cioè da Dio. È la logica del donarsi, della grazia, della gratuità, del dare ogni cosa. E poi dice, e quindi noi spieghiamo, di per sé il verbo è synkrinontes, potremmo dire spieganti o spiegando, ma in realtà è di più, perché c'è il verbo crino, che è il verbo stesso della crisi, quando si parla solo in crisi, deriva dal greco il verbo crino, da cui deriva poi la parola crisis, che è il verbo giudicare, cioè noi giudichiamo come uomini spirituali, ecco, è questo che vuol dire Paolo, cioè ci è stata data una luce tale che noi riusciamo, il padre è un synkrino, cioè è un esaminare insieme le cose per valutare da che parte stanno, quindi noi, avendo ricevuto questo dono, questa grazia, abbiamo una possibilità nuova, che è questa, di leggere le cose così disparate, le mettiamo insieme e abbiamo una visione globale che ci viene data da Dio, per cui abbiamo un giudizio nuovo su queste cose. Capite che anche i verbi hanno una loro pregnanza, no? Quindi noi, agli uomini spirituali, noi diamo una visione spirituale, cioè a coloro che sono aperti allo spirito, cioè allora chi può capire queste cose? Ecco qui il mistero del titolo che io ho messo, sapienza di Dio e con naturalità. Chi può capire questa cosa? Solo chi è entrato nelle cose di Dio. Gesù dirà, non date le cose sante ai cani. I cani possono apprezzare le perle? No, se gli dai il Kit Kat o altre scale, non so come si chiama, dog, comunque sia. Ecco, se tu gli dai il mangime per cani, lui lo apprezza, ma se gli dai una rosa, il cane ti morde. Dice, ma che te ne fai? Non faccio io della rosa. Se voi andate da una mucca e le date un fascio d'erba, è contenta, ma se le date un gelsomino, ti guarda e dice, ma cosa fai questa roba qui? Allora, per capire il bene bisogna avere una connaturalità col bene, cioè avere il gusto del bene. Se tu hai il gusto del bene lo apprezzi, se tu non hai il gusto del bene non lo apprezzi. E allora occorre questa connaturalità. Allora San Paolo dice, noi a persone spirituali, cioè a persone che sono state aperte allo spirito e che si sono aperte allo spirito, noi facciamo un discorso spirituale. Noi diamo a questi la capacità di leggere le cose con gli occhi di Dio. E quindi è questo che noi facciamo. Per questo che tante persone non ci capiscono, dice Paolo. Ma perché manca questa connaturalità? È un termine che si trova in Maritain. Maritain parla del cristiano come connaturalità. Questa connaturalità vuol dire che Dio, quando ci ha creato, ci ha già dato le cose che hanno il gusto di Dio. Per cui, quando tu senti parlare di Lui e delle sue cose, è chiaro che ti scatta dentro qualcosa, ma il rischio è che entrando nel mondo tutto si inquina, tutto si sporca. Viene in mente un po' un'esperienza che di tanto in tanto racconto. Molti anni fa, quando ero giovane prete, portavo i miei ragazzi in montagna, 120-130 ragazzi, con 2-3 pullman, si andava su durante i gresti estivi, li portavo, e mi ricordo un giorno eravamo andati sulle montagne, le prealpi di Lecco e di Erba, sopra Canzo, lì verso, ci sono i corni di Canzo, sono due grosse rocce, un luogo bellissimo, ameno, prati, e si vedono, da un certo punto ho celebrato la messa in un luogo dove si vedono 5 laghi. E dicevo ai bambini e ai ragazzi, guardate che meraviglia, tra l'altro era un giorno splendido, c'era un po' di vento, per cui tutto pulito, si vedevano proprio questi 5 laghi come 5 occhi in giro, in mezzo, guardate che meraviglia, c'è un bambino qua, che brutto posto, perché? Non c'è neanche un bar, ecco cos'è la connaturalità, capite? Cioè, è il vedere tutto con gli occhi dell'utile, del cosa mi serve, cosa mi dà, e non il bello e basta. Pensate al pranzo di Babette, Babette che spende 10.000 franchi per fare un pranzo a delle persone che non capiscono neanche cosa sia il brodo di tartaruga, che cosa sia tutte le specialità, lo champagne eccetera, tanto che la vecchietta sta prendendo lo champagne e dice che cos'è? Deve essere una nuova specie di limonata, ecco, per dire. Eppure alla fine di questo pranzo le due signore che ospitano Babette dicono: ma Babette, ma voi adesso siete povera, avete speso tutto per fare questo pranzo? E lei risponde: ma un artista non è mai povero. Cioè, quando tu hai dato il bello, dai il meglio di te, non sei mai povero. Ecco la connaturalità. Da una parte hai l'utile, dall'altra hai il bello e il buono. Da una parte ciò che mi viene, dall'altra parte la bellezza di poter dare senza chiedere nulla in cambio. Capite che sono due logiche completamente diverse. La logica dell'uomo e la logica dell'utile, che sono due cose diverse. Ed è la logica cristiana con la logica che non è cristiana o la logica del mondo. Sono due logiche, potremmo dire, opposte, due mondi diversi. E allora Paolo dice, sì, però questo discorso noi lo facciamo soltanto con parole istruite dallo Spirito agli spirituali che sono aperti alle cose spirituali. Cioè chi è aperto alle cose spirituali le riceve, chi no, cioè occorre avere l'antenna, potremmo dire così, no? Se non hai l'antenna non puoi percepire, se non sei sintonizzato sulla lunghezza d'onda giusta non capisci niente, l'essenziale è invisibile agli occhi, non si vede bene che con il cuore. E se tu il tuo cuore è seppellito sotto le cose, non capirai mai niente. Credo che abbiamo da riflettere qui un po' anche su questi due versetti appena, versetti 12-13, che ci mettono un po' in discussione sulle nostre logiche, su ciò che è sotteso alle nostre scelte, sulle cose che fanno battere il nostro cuore, sulle cose che ci preoccupano veramente, da che cosa sei attratto, che cosa guida la tua vita, quali sono le cose che ti spingono e che ti conducono, sei condotto dall'amore di Dio, dai valori del Vangelo, sei condotto da altro. Guardate che quello si vede dalle nostre angosce, dalle nostre ansie, dalle cose che non ci fanno dormire, dipende da che cosa sostiene la mia vita, per che cosa stai vivendo, verso che cosa stai andando. Certo, sono le domande di fondo, però ti dice la nostra connaturalità, siamo figli, Dio ci ha pensato come figli, quindi questo c'è, si tratta di togliere quello strato di smog che ha nascosto il marmo prezioso che ci sta sotto.